Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è giovedì 18 maggio 2006. Qui a Firenze è una splendida giornata di sole, così spero nelle vostre città. Iniziamo oggi la nostra rassegna stampa da Nova 24. Giovedì è un po' diventato il giorno d'elezione per gli argomenti a noi cari, sia per la presenza di Nova, inserto del Sole 24 Ore, che ha ben 16 pagine tutte dedicate a ricerca, innovazione e creatività, sia per il recentissimo apertura di un inserto sul Manifesto, lo storico Ci Pensalza, che si rinnova come due pagine sul quotidiano comunista. Partiamo con Nova 24, che apre su il nuovo rinascimento. Il titolo è Rinascimento 2.0 e l'articolo è il pezzo d'apertura che poi, come al solito, nel formato noviano si sviluppa nella paginata centrale, nella doppia paginata centrale. Perché Rinascimento 2.0? L'idea è che l'innovazione e le nuove tecnologie portano a una sorta di rinascimento, di periodo rinascimentale. Scrive De Biase: Leonardo da Vinci è l'eroe di una cultura dell'innovazione che supera il determinismo tecnicistico per centrare le scelte sulla persona umana. La visione scientifica, insieme alle opportunità offerte dalla tecnologia e la capacità di coglierle che deriva dalla creatività, insieme sono una sorgente inesauribile di innovazione. Insomma, così come queste sono state le basi del Rinascimento 1.0, le nostre nuove tecnologie, nel momento in cui anch'esse superano i limiti del tecnicismo, della tecnica pura, e si scoprono centrate soprattutto sull'individuo, potrebbero determinare una sorta di rinascimento 2.0. Nell'articolo di prima pagina c'è un editoriale di Roberto Vacca, un intellettuale di certo sui generis, che scrive un manifesto per l'umanesimo prossimo venturo, che conclude con una sorta di, vediamo quanti sono 12 ingredienti improbabili, proposte modeste per l'umanesimo prossimo venturo, per il rinascimento 2.0. Alcuni sono davvero divertenti, ne leggo qualcuno. Il numero uno è usare i mass media per dire a tutti che l'assenza di cultura è di cattivo gusto. L'interesse smodato per cibo, spettacoli sportivi, canzonette e pettegolezzi è letale. Il numero due, insegnare ai giovani, non solo a scuola, che siamo uomini veri e sopravviveremo solo se capiremo come funzionano il mondo naturale e quelli artificiali. Tutti devono imparare matematica, fisica, economia, umanistica, informatica, psicologia, ma anche buonsenso e aderenza alla realtà. Il numero 4, sul numero 4 sono d'accordo, ciascuno di noi può imparare qualunque cosa. Il DNA non condiziona la nostra mente, il cervello è milioni di volte più complesso della nostra eredità genetica. Divertente il numero 9, coltivare l'arte di prevedere in modi razionali quantitativi e usare i computer per fini seri. Calcolare la complessità usando univoci simboli alfanumerici, non cliccando sulle icone barbariche di programmi precotti. Sulla frase icone barbariche dei programmi precotti ho sentito Bill Gates e Steve Jobs saltare sulla sedia. Anch'io, peraltro, nel mio piccolo, lo dico subito, caro Roberto Vacca, al DOS non ci torno. Rimaniamo sempre su Nova e andiamo a pagina 5, dove troviamo un articolo di Deporter dal titolo Blog Visioni Tridimensionali. E racconta di un programma innovativo della società francese Imaginer di Nantes, che ha presentato alla fine del mese scorso MyBlog 3D, una piattaforma blog in 3D, una prima mondiale. Dopo quelli iscritti, scrive Deporter, dopo i podcast audio e i videoblog, dal loro sviluppo inarrestabile nasce adesso il blog in tre dimensioni, una piccola rivoluzione, dice Philippe Perret, presidente della società francese che ha inventato questo programma. Questa soluzione è ispirata dal modo in cui i giovani utilizzano il web oggi, mescola Skyblog, MSN Messenger e Skype. E anche se dall'esterno la 3D può apparire complessa, abbiamo privilegiato l'ergonomia e la semplicità d'uso a portata di un click di mouse. Si diventa proprietari del vostro loft virtuale da personalizzare, scegliendo i mobili, la moquette, i colori delle pareti e quant'altro, esponendo le vostre foto sui muri, e vi configurate con un avatar sul viso del quale potete persino mappare la vostra foto. Siete quindi pronti a ricevere gli ospiti, 5 al massimo in simultaneo, anche loro col proprio avatar, per mostrare in una nuova veste i vostri contenuti anche testuali, per conversare, VoIP, chat, giocare insieme, e che potete teletrasportare davanti allo schermo per guardare i vostri filmati. Mi viene in mente le parole di Derek De Kerckhove, ieri intervistato da Vittorio Zambardino su Repubblica, che nonostante tutte le discussioni e le iniziative che sono indirizzate a un aumento della multimedialità spinta, faceva notare come in realtà il successo dei blog è dato soprattutto dalla centralità della parola e, secondo De Kerckhove, e su questo sono d'accordo, dalla parola scritta, dalla centralità della parola scritta si potrà difficilmente prescindere. Rimaniamo sempre su Nova, anzi no, passiamo prima a Chip & Salsa, che oggi in realtà non dà molti spunti interessanti, tranne un articolo di Carola Frediani su Google che si chiama, si intitola L'amichevole controllore, e racconta, il sottotitolo è Tutti pazzi per Google, senza più preoccupazioni gli affidiamo tutta la nostra comunicazione, anche quella che ci siamo dimenticati di aver conservato. L'articolo è abbastanza didascalico, racconta delle evoluzioni di Google negli ultimi anni, a partire dalla Gmail fino ad arrivare a Google Calendar e a tutte le altre iniziative che tendono a portare sul web le informazioni dell'utente. Finisce così l'articolo di Frediani: quasi tutti i servizi citati sono in fase beta, ovvero in una modalità provvisoria e di test pubblico. I collaudatori ovviamente sono gli utenti. Risiederà forse anche in questo il fascino oscuro del colosso del web. I clienti partecipano un po' della loro eruzione di idee e innovazioni, e paradossalmente si sentono in controllo anche quando rischiano di finire controllati. Quindi appunto un punto di vista piuttosto pessimistico, vagamente pessimistico, sul quantità di informazioni anche personali che attraverso Google riusciamo a gestire. Ritorniamo su Nova per un bell'articolo di Giuseppe Caravita, che spiega in modo chiaro e esaustivo un argomento piuttosto complesso, che è quello del dividendo digitale per quanto riguarda gli spettri radio. Il titolo è La rivoluzione dello spettro, la liberazione di ampi spazi comporta il ripensamento della mappa delle emissioni, molte possibili alternative in Italia. In pratica l'articolo racconta che quello che sta succedendo intorno a uno dei beni pubblici primari delle nazioni moderne, il cosiddetto spettro radio, ovvero quel continuum elettromagnetico ordinatamente suddiviso in frequenze dove trasmettono senza cancellarsi segnali tra loro radio, televisione, telefoni cellulari, reti internet senza cavo, ricetrasmittenti, criptate militari, radiotaxi, ambulanze. Dagli anni 30 ad oggi, con l'avvio dei media analogici, lo spettro radio è stato una sorta di istituzione pianificata in tutto il mondo e relativamente stabile. Oggi però il digitale lo sta rivoluzionando fin dalle fondamenta. Spiega meglio più avanti Giuseppe Caravita in questo bell'articolo. L'epicentro del sisma si chiama dividendo digitale. Vediamo un po' che cos'è questo dividendo digitale. Ovvero il fatto che ogni canale TV digitale occupa un quinto dello spettro radio sui canali analogici. Si liberano così ampi blocchi di frequenze tra le più pregiate. In pratica, se un canale analogico occupava 1, questo diventa 5 con i canali digitali. Il dividendo digitale oggi fa discutere in tutto il mondo. Negli Stati Uniti si stima che possa valere tra i 10 e i 20 miliardi di dollari. Su un approccio classico, spiega Franco Morganti, esperto di telecomunicazioni, al momento della riassegnazione delle frequenze per il digitale, i broadcaster riconsegnano allo Stato le vecchie e ciò che avanza se ne fanno aste al migliore offerente. Un'altra scuola è quella francese, dove Parigi riassegnerà le frequenze in base a Beauty Contest, a una selezione più dirigista. magari in base a progetti innovativi. In Italia, come al solito, ci sono un po' più di problemi, tanto che ci sono tre possibili alternative che Giuseppe Caravita spiega. La prima sarebbe quella di dare la gestione di queste frequenze a poche aziende che le gestiscono e le distribuiscono in base a logiche di mercato regolate dall'autorità. La seconda è quella classica, cioè lo Stato deve riottenere il controllo sullo spettro televisivo e riassegnare le frequenze sul digitale tenendosi il dividendo digitale, ma questo in Italia è complicato per una situazione del sistema dei media che ben sappiamo. Vai a togliere le frequenze a chi già ce l'ha, anche quelle digitali, cioè Rai, Mediaset e Telecom fondamentalmente. La terza ipotesi, quella alternativa, è liberare tutte quelle frequenze che invece sono controllate dai militari. Spiega Maurizio Salvatori di Thinktel: i militari controllano una quota di spettro anche più ampia di quelle che controllano televisioni, di almeno 3 volte, in una situazione reale in cui ne usano ormai pochissimo, anche perché per ragioni di crittografia e sicurezza usano sempre più tecnologie che trasmettono a bassissima potenza su un'enormità di banda senza interferire con nessuno. La prima azione strategica che anche un governo come questo potrebbe fare è quindi un piano di liberazione di frequenze militari per la loro vendita a gestori cellulari e quindi la loro rapida monetizzazione, sia per compensare i militari, magari con una nuova portaerei, sia per avviare una nuova fase. Dedicato molto tempo a questo articolo perché è veramente un piccolo esempio di come si può spiegare chiaramente e in modo propositivo un argomento così ostico e complicato. Ci sarebbero altri articoli da Nova, ma come al solito è necessario fare una selezione piuttosto castrante per quanto riguarda l'inserto del Sole 24 Ore. Ecco il treno, lo aspettavo proprio nella pausa. Passiamo a Corriere Magazine, il settimanale del Corriere della Sera, che ha un editoriale di Gian Antonio Stella, molto divertente, che riguarda anche in parte il web. Il titolo è La super sinistra divisa da un suffisso web. Gian Antonio Stella parte parlando di Wikipedia e delle 42 righe in corpo piccolo dedicate alle correnti di fondazione comunista, tante quante vengono dedicate alla biografia di Carlo Magno, e poi racconta appunto di due correnti del partito di rifondazione comunista, due correnti web, una guidata da Francesco Ricci, che nel nome di Progetto Comunista vuole costruire un nuovo partito comunista e spara nell'home page una grande foto di Lenin e Trotsky e sta all'indirizzo internet www.progettocomunista.org. L'altra, guidata da Marco Ferrando, che nel nome di Progetto Comunista vuole costruire un nuovo partito comunista e spara nell'home page una grande foto di Lenin e Trotsky e sta all'indirizzo internet www.progettocomunista.it. Quali siano le insanabili differenze che impediscono ai .org e ai .it di stare insieme è un mistero. Infine, finiamo con la rubrica di Vittorio Zincone. Sparatele sul blog, che ormai abbiamo capito, dopo un po' di puntate abbiamo svelato il meccanismo interno. In pratica prende i pezzi, alcuni estratti dai blog, quelli che soprattutto permettono di associare una fotina accanto. In questo caso ci sono i citati, il bravo Piero Macchioni col suo Leibniz, Massimo Morelli con il suo blog e la sua opinione su Montalbano, e poi una splendida battuta di Achille Corea, www.achille.net, che subito dopo l'elezione di Napolitano a Presidente della Repubblica scriveva: per la prima volta in Italia un Presidente della Repubblica viene dal PC, delusione tra gli utenti Mac. Bene, questa era l'ultima segnalazione, ma ritorno questa volta al primo articolo, quello di Roberto Vacca. Io vi auguro una giornata senza cliccare sulle icone barbariche di programmi precotti. Voglio vedere come fate, e l'appuntamento è a domani.